Allora, mi dispiace vedervi al buio lì, non so perché, non c'è un interruttore in fondo da qualche parte? Non capisco, no, questo sono di altre cose. L'altra settimana ho introdotto questo primo modulo che potrei intitolare Teoria generale delle fonti del diritto. Abbiamo visto che le fonti sono atti o fatti, abbiamo esaminato un po' in profondità questa differenza, questa distinzione, in particolare ho molto insistito sulla differenza tra le fonti atto e le fonti fatto, e sulle fonti fatto, la differenza che c'è tra la fonte fatto tradizionale, cioè la consuetudine, e quelle fonti fatto che oggi invece costituiscono una fonte molto importante, perché sono le fonti di importazione, le fonti che vengono dagli ordinamenti diversi da quello italiano, per cui dell'ordinamento europeo da un lato e dall'ordinamento internazionale, le fonti richiamate dal nostro ordinamento, ma sono fonti di ordinamenti stranieri e così via. Il fenomeno dell'apertura del nostro ordinamento, che è legato al fenomeno della globalizzazione, comporta che nel nostro ordinamento entrino un sacco di norme prodotte da ordinamenti diversi, e che questo naturalmente grava molto sui compiti dell'interprete. E del compito dell'interprete oggi domani vorrei occuparmi, partendo da una prima distinzione fondamentalissima, che è una disposizione fondamentalissima per chi si occupa di diritto costituzionale, non per esempio per chi si occupa di diritto privato. Adesso vedremo perché. La distinzione è la distinzione tra disposizione e norme. Qui ve la metto come distinzione tra segno e significato. Un certo sgorbio tracciato sulla carta è un segno. Molto spesso ha un suo significato, può essere una firma, può essere una freccetta, può essere una faccina. Ecco, pensate alle faccine degli stupidi SMS che vi scambiate, no? Sono dei segni legati a un significato. Inizialmente erano fatti non graficamente, non come disegno, ma come punteggiatura. Punto e virgola, trattino, parentesi, messa da una parte vuol dire aha. È un segno che significa qualcosa, può essere un ammiccamento, può essere un sorriso, può essere un segno di dispiacere. È banalissima come distinzione, ma è comunissima la distinzione tra segno e significato. Il processo che lega il segno al significato è un processo che si chiama interpretazione, ed è un meccanismo profondo, diciamo è il profondismo della nostra macchina intellettiva, no? Che si applica a tutto, alle arti per esempio. Che cos'è un segno lasciato da Beethoven su un pezzo di carta? È frutto di interpretazione per tutti i pianisti o direttori dell'orchestra che si accingono a eseguire quel brano. Ed è un codice interpretativo, tutto convenzionale. Che il segno lasciato da Picasso o da Giotto su un muro è a sua volta frutto di interpretazione, no? Si discute sul significato di certe opere d'arte, nella letteratura, nella poesia. Si dice per esempio che la traduzione e anche interpretazione. Tradurre Dante in giapponese non è un compito facile, perché è un compito di interpretazione, devi rendere il significato di un segno scritto in italiano antico in un'altra lingua, quindi con un altro segno, un ideogramma addirittura. Cosa più segno di un ideogramma? Questo è un processo, come dire, talmente comune che noi lo compiamo senza neanche accorgerci, no? Le faccine del telefonino sono un bel esempio. Qui porto un esempio un po' più giuridico. Questo è un segno. È un segno di divieto di sosta, penso che lo sappiate, con una minaccia sotto che dice sosta con rimozione. È una sosta, come dire, rafforzata. Tutti più o meno sappiamo che cosa significa questo segno, molti di noi se ne infischiano, e tanto è vero che poi l'hanno messo con la rimozione, allora noi ce ne infischiamo un po' di meno, però diciamo, dai, devo andare a prendere il giornale, o salutare l'amico, o far scendere la nonna che ci mette su 4 ore a scendere la macchina, e quindi ho capito che cosa significa quel segno, però il significato è un po' più complesso, anche la banalità di un divieto di sosta è un po' più complesso. E l'articolo 158 del codice della strada ci dice divieto di fermata e di sosta dei veicoli. Fermata e sosta sono vietate a, segue lungo elenco di circostanze in cui nelle gallerie, nei sottovia, sui dossi, nelle curve, le solite cose che poi fanno i test dell'esame della patente, no? Test luminosi. Ricordo il test che feci qualche annetto fa, che diceva la strada è invasa da un gregge. Cosa fai? Acceleri suonando? Torni indietro o aspetti che passi? Erano queste le 3 domande. Era molto difficile. Ma la ceglia suonando non me lo dimenticherò mai. Dipende dal gregge di cosa, perché con le pecore può anche funzionare, con le mucche può essere anche un po' più pericoloso. E questo è il testo della legge. Dove siamo persi? Dove mi sono perso? Questa è la spiegazione del cartello, perché c'è anche un regolamento che dice che cosa significa quel segnale. È il decreto del Presidente della Repubblica, articolo 120. I segnali che regolano la fermata, la sosta e il parcheggio, che forniscono indicazioni utili, sono il segnale di divieto di sosta, figura 274, che è quella che vi ho appena mostrato. Allora, vedete, noi abbiamo una cosa che più cosa di questa non può essere, un palo con cartello, che ci dice otticamente che quello è il segno di divieto di sosta. Poi abbiamo delle disposizioni, dei testi scritti che ci spiegano esattamente la stessa cosa, solo che invece di farlo con un disegno ce lo fanno con un testo, ci dicono il divieto di sosta. Da questo cartello e da queste disposizioni, da questi testi, noi ricaviamo un significato, che è la norma. Se in presenza della segnaletica stradale che lo vieta, un veicolo a motore parcheggia e prolunga la sosta al di là del tempo strettamente necessario far scendere o salire i passeggeri, il comportamento sarà punito a meno che non vi siano ragioni particolari che impongono la sosta o questa sia dettata da ragioni eccezionali d'urgenza. Vedete come la norma è molto più complessa del segnale. Il segnale dice divieto di sosta e fermata. Già, fermata. Però per far scendere i passeggeri pare che si possa fermare la macchina. Questo non è compreso dentro nel cartello. Il cartello dice divieto di sosta e fermata. Strettamente necessario far scendere o salire i passeggeri. La nonna ci mette un quarto d'ora. Questo è compatibile col divieto di sosta? È complicato. Se voi siete in curva, la nonna vi scappa la pipì proprio in curva, e voi vi potete fermare in curva a far scendere la nonna, o dietro un dosso, o in galleria. Capite come l'apparente semplicità di una disposizione incomincia a complicarsi e introduce clausole come strettamente necessario, ragioni particolari, eccezionali d'urgenza, tutti termini che rinviano a qualcos'altro. E allora noi abbiamo giurisprudenza su questo, cioè i giudici hanno dovuto esercitare la loro interpretazione per ricavare spiegazioni di comportamenti legati a un segno. Per ravvisare lo stato di necessità previsto dall'articolo 2045, l'articolo del Codice Civile, la sussistenza della necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona in relazione al quale, questa è una regola generale, no? Voi agite in stato di necessità, per cui in stato di necessità voi potete provocare anche dei danni ad altri, può capitare, state fuggendo da un cane impazzito, attraversate la strada, stato di necessità, e improvvisamente quello che combinate attraversando la strada non è più un danno ingiusto che voi provocate, quello frena, causa un tamponamento perché voi attraversate di corsa, ma voi eravate mossi da uno stato di necessità, vi siete buttati dietro una macchina perché c'era uno che sparava all'impazzata, stato di necessità. E questo cambia la configurazione giuridica degli accadimenti. Gli accadimenti sono sempre gli stessi. Voi sbucate dietro una macchina in sosta e attraversate la strada di corsa. Quello è l'accadimento. Ma il significato delle disposizioni, dell'azione a quell'accadimento è tutto da costruire, per cui voi state agendo in stato di necessità e non perché vi era scappata la palla. L'accadimento è lo stesso, inseguire la palla o scappare dal proiettile cambia la configurazione giuridica di tizio che attraversa la strada di corsa. Il disagio provocato dalla mancanza o insufficienza delle aree destinate a parcheggio è quindi inidoneo a costituire uno stato di necessità. Qual è il fatto? Tizio arriva in città, cerca di mollare la macchina perché c'è un appuntamento, gira, ormai sta facendo tardi, la piazza dove non può sostare. Gli fanno la multa e lui dice: ma io agivo in stato di necessità. Perché? Perché avevo necessità di andare a quell'appuntamento, che può essere un appuntamento importantissimo, può essere il giudice che mi aspetta, il medico che mi deve operare. Allora il problema è: questo costituisce uno stato di necessità che giustifica il fatto che io ho lasciato la macchina sotto un cartello come quello di prima, di divieto di sosta con rimozione? Questa è la Cassazione civile, il che vuol dire che questo problema ha avuto tre gradi di giudizio, tre giudici si sono rotti le scatole con questo caso. È arrivato in Cassazione ha dato una interpretazione particolarmente autorevole, costituirà un precedente per dire, poi vedremo che cosa significa, in relazione a questo caso, spiegando che in questo caso Tizio non può dire io ho violato il codice della strada ma ero in stato di necessità, perché lo stato di necessità è il danno grave alla persona, tuo o di altri. Qui gli scappava la pipì, stato di necessità, non è che lo stato di necessità giustifica il fatto che io lascio la macchina in divieto di sosta, e neanche l'appuntamento che non posso mancare. Lo stato di necessità è un pericolo grave alla persona, quindi il cane che mi insegue o tizio che sta sparando, quelli sono stati di necessità. Quindi il principio che fissa la Cassazione in relazione al divieto di sosta è che il disagio provocato dalla mancanza e insufficienza delle aree destinate al parcheggio è inidoneo a costituire uno stato di necessità, anche nel caso di inosservanza da parte del comune della disposizione tal dettagli che stabilisce che un po' di parcheggi liberi ci devono essere in città. In quanto la norma tipicamente di azione diretta alla regolamentazione della circolazione dei centri abitati non attribuisce alcun diritto soggettivo agli utenti della strada e in particolare non giustifica l'inosservanza dei divieti di fermata e di sosta. Vedete, questo è un percorso, un caso anche un po' cretino, no? Se vogliamo, non mi pare un caso particolarmente impegnativo, ma è un percorso che porta da un cartello stradale di immediata, apparentemente immediata interpretazione, divieto di sosta, al problema di dire che cos'è quel divieto di sosta, quella disposizione, in relazione a un caso specifico della vita. C'è di un tizio che arriva in città, ha un appuntamento, non trova parcheggio, dice in questa città non ci sono parcheggi e la piazza in un posto dove non la può piazzare. E poi contesta la multa, dicendo voi mi avete dato una contravvenzione per divieto di sosta, ma io quel divieto di sosta ho dovuto violarlo perché ero in stato di necessità. E quindi questa norma sullo stato di necessità arriva fino alla Cassazione, che deve interpretare quella disposizione in relazione a quella fattispecie. Nella nozione di caso necessità, prevista espressamente bla bla, come eccezione al divieto di fermata sulle autostrade, è ricompresa anche l'ipotesi di gravi ed obiettivi impedimenti che non consentono di proseguire la marcia, come nell'ipotesi in cui uno scontro tra i veicoli determini l'ostruzione della corsia. In questa situazione la fermata è consentita anche sulla corsia normale di marcia e pertanto esente da responsabilità il conducente di autovettura che nelle anzidette condizioni sia stato tamponato da altro veicolo che lo segue. I casi della vita sono infiniti. Questo è un caso ricorrente, tamponamento in autostrada, tizio lascia la macchina nella corsia di marcia perché ha tamponato quello davanti, è stato tamponato quello di dietro, arriva la polstrada e gli dice divieto di sosta, quello sgrana gli occhi e dice ma siete cretini, io non sto sostando, sono tamponato, caso giuridico, perché lui formalmente sta occupando la corsia con la sosta della sua autovettura. Mica problemino da poco, perché per esempio può essersi rotto un fanalino e lui si è fermato nell'autostrada perché sta litigando con quell'altro su chi è la responsabilità, stanno facendo la constatazione amichevole, non è affatto amichevole e tutto questo si svolge in autostrada, mentre le macchine passano. Vedete come i casi della vita sono infiniti? Non ne sappiamo nulla del caso specifico, non sappiamo nulla. Il principio ci dice attenzione, perché può essere che il tamponamento sia stato tamponato da altro veicolo che lo segue sia una causa di necessità, cioè lui si trova là nella necessità di fermarti, di fermarsi in autostrada. Questa è sempre Cassazione civile, anche qui abbiamo avuto tre gradi di giudizi. Uno dice perché la giustizia è lenta in Italia, perché i casi che arrivano alla Cassazione sono circa 50.000 l'anno, eh? Quando chi ha compiuto, questo è l'articolo 2045 del Codice Civile, questa è una disposizione, quando chi ha compiuto il fatto dannoso e vi è stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri il pericolo attuale di un danno grave alla persona, o il pericolo non è stato da lui volontariamente causato, né era altrimenti evitabile, al danneggiato è dovuto un'indennità da cui misura è rimessa all'equo apprezzamento del giudice. Questa è la disposizione del Codice Civile che regola lo stato di necessità. È una disposizione, è un testo scritto, è come una terzina di Dante, è un testo che va interpretato. Cosa voleva dire Dante in quella terzina? Se ne discute da circa 700 anni, passa in tutti i paesi del mondo. Ormai il testo ufficiale è la lettura di Benigni, ma oltre a Benigni c'è tutta una fioritura di interpretazioni di Dante, anzi è uno degli sport preferiti dai critici letterari in tutto il mondo. La disposizione sullo stato di necessità è una disposizione del Codice Civile che è l'oggetto dell'interpretazione della Cassazione in quelle due sentenze. La Cassazione si è trovata due o tre sentenze, si è trovata di fronte due disposizioni: divieto di sosta con cartello, divieto di sosta nelle autostrade. Questo prevede il codice civile, vietato posteggiare dove ci sono i dossi, gli incroci, i tunnel, le autostrade. Tu non puoi posteggiare la macchina in autostrada, questo lo sanno anche i cretini. È anche un po' pericoloso. Non è che uno dice, sono un po' stanco, mi fermo qui, nella corsia di marcia. Arriva tizio, non a 160 come sarebbe normale guidare, ma a 130, rispondendo quindi alle regole assurde del codice della strada. Io a 130 evito di andare perché mi addormento, per quella sicurezza mia degli altri vado un po' più veloce, non tanto, ma un po'. E arriva a 130 uno, si trova uno fermo in autostrada, frena, bam, lo becca e ammazza un paio di persone oltre a se stesso. Ok? Questo è un incidente causato da chi ha violato il codice della strada, per cui lo dovrebbe pagare tutti i danni, oltre che le multe, le contravvenzioni, eccetera. Ma se sto tizio qui si è fermato in autostrada perché ha tamponato quello davanti, è stato tamponato quello di dietro, l'ennesimo cretino che arriva a 130 e non si accorge che tutte le macchine sono ferme e unisce il suo tamponamento agli altri, non può lamentarsi della violazione del codice della strada per divieto di sosta, per il semplice fatto che quello non ha sostato volontariamente, ma era in stato di necessità. Lo stato di necessità è essere tamponati, per cui avrai un incidente in autostrada. Tu stai ingombrando l'autostrada non perché hai voluto fermarti per fare un bisognino, ma perché sei stato tamponato o hai tamponato, c'è un incidente, non puoi andare avanti e sei in stato di necessità. E allora cambia anche la modalità dell'indennizzo. Io attraverso la strada di colpo, perché sono inseguito dal cane cattivo e provoco un tamponamento, io l'ho provocato, devo indennizzare, ma è un indennizzo dovuto all'equo apprezzamento del giudice. Il giudice cerca di dire qual è il danno che io devo indennizzare. Io stavo scappando per salvarmi la vita, ero in stato di necessità, non mi puoi dire che il mio è stato un comportamento colposo e qui quindi devo indennizzare completamente il danno provocato, perché io a mia volta stavo in stato di necessità. E quindi il giudice deve trovare un modo che valuti il danno che io ho provocato, perché l'ho provocato attraversando la strada, ma anche il mio stato di necessità, mi stavo salvando dal cane cattivo. Va dal giudice questa cosa, che ovviamente deve valutare un giusto compenso. Torniamo alla distinzione che vi ho introdotto: disposizione, segno, norma, significato. Dietro la banalità di questa distinzione, che come vedete è abbastanza percettibile, no? Il segno è il testo scritto nel codice civile, 2054 è un articolo del codice. Il segno è la norma sulla disposizione sul divieto di sosta, il segno è il cartello di divieto di sosta. Sono tutte cose, sono segni scritti, segni messi lì. La segnaletica orizzontale e verticale del codice della strada sono dei segni fisici dietro che richiamano poi dei segni scritti, le disposizioni scritte nella legge. Ok? Anzi, in Italia di solito si mettono tutte e due le cose. Prima si mette il cartello con il divieto e sotto si mette anche il riferimento al codice della strada per dire guarda, questa è la disposizione che io rappresento con questo segno fisico. Abbiamo modi complessi di creare i segni, le disposizioni. Alcuni sono scritti, codici, articoli del codice, e alcuni sono fisici, segnaletica orizzontale o verticale. La La norma, il significato, avete visto che invece è una cosa molto più complessa, perché bisogna dire che cosa significa quel segno in relazione agli eventi della vita. È chiaro che quel segno è banalmente un segno di divieto di sosta. Questo è chiaro, il suo significato immediato è ovvio. Fermarsi e sostare sono termini del linguaggio comune, e quindi quando la disposizione del codice ci dice è vietato fermarsi e sostare, noi sappiamo subito che cosa significa. Diventa molto più complicato in relazione a una serie di circostanze, perché se io lascio la macchina sotto il divieto di sosta perché vado a prendermi il caffè, c'è poco da discutere col vigile, no? Arriva il vigile, a Ferrara arriva subito, sono già dietro i pali, secondo me si scorporano dei pali, fanno finta di arrivare in bicicletta, ma sono incorporati nel pale di vita di sosta. Ho preso più multe a Ferrara, dove vengo in macchina, non sempre, ma poi la lascio qui, che in tutto il resto della mia vita, perché sono riuscito perfino a inseguire la mia macchina che mi ha portata via, di Aria Nuova, dal carro attrezzi, perché sono entrato nel negozio, altrimenti questo, sono uscito e mi stavano portando via la macchina. L'ho inseguito di corsa, siccome il traffico a Ferrara è piuttosto rilassato, li ho raggiunti e, sdraiandomi per terra e supplicando, sono riuscito, pagando naturalmente, a farmi sgacciare la macchina lì, invece andare a recuperare, non so dove ho stellato, non so dove la porto. Bravi, applicano la legge. Ma io sapevo benissimo che avevo infranto il codice, non stavo discutendo sull'infrazione. È un'infrazione che è durata il minimo, però io non mi posso difendere, perché era chiaro che era un'infrazione al codice. Il problema è tutti questi altri casi della vita che rendono la cosa molto meno evidente. Mi sento arrivare un infarto, mi blocco al bordo della strada, non mi daranno la multa per divieto di sosta, no? Però questo è la distanza che separa la disposizione, il segno, dall'evento, dal caso della vita. E in mezzo c'è la produzione di una norma. Quelle sentenze che vi ho letto della Cassazione, le massime della Cassazione, sono norme, sono i significati che assume quella disposizione in relazione a una serie di casi della vita. Tizio che ha un appuntamento e non trova parcheggio perché il comune non ha organizzato i parcheggi, tizio che è tamponato in autostrada e così via. Casi della vita. Nel nostro linguaggio corrente è comunissimo, anzi lo si usa sempre, dire che il giudice applica le leggi. È normale, siamo di fronte a un caso di applicazione della legge. Il compito del giudice è applicare la legge, poi si dice generale astratta, al caso concreto. Però questo è un linguaggio figurativo, perché il giudice non applica le leggi. Le leggi sono atti. Essendo atti, appartengono alla legislazione, alla legislatio, ai documenti, alle cose. La legge è un pezzo di carta, la disposizione è un pezzo di carta. Come si fa a applicare un pezzo di carta a un evento? Come si fa? E vedete che è un linguaggio metaforico, un linguaggio impreciso. Il giudice non sta applicando la legge a un caso, il giudice sta applicando la norma al caso. Questo è un prodotto, un passaggio fondamentale, è un passaggio dal mondo dei segni al mondo dei significati, è un passaggio dal mondo delle cose, le leggi, i pezzi di carta, i pali del segnalettica, a eventi. Ma quello che si applica non è la cosa, ma il suo significato. Questo è un passaggio fondamentale, perché attraverso questo passaggio si organizza non solo il nostro modo di concepire il diritto, ma anche il nostro modo di concepire lo Stato, la separazione dei poteri. Vedete, qui sto parlando di legislatio come espressione del mondo delle disposizioni dei segni e di legis executio come espressione del mondo dei significati. La legislatio è la legislazione, è la posizione delle leggi ed è compito del legislatore politico. La legislazione si svolge in Parlamento principalmente, poi abbiamo altre autorità normative in giro per il Paese, ma è un'autorità politica. La legislatio si svolge attraverso un'attività politica fatta da rappresentanti eletti, poi vedremo come sono eletti in Italia, e d'espressione di volontà politica. Loro decidono che un certo comportamento deve essere favorito, punito, regolato. Ogni giorno il Parlamento si riunisce per fare delle leggi, ahimè. E queste leggi costituiscono cose, atti, contengono disposizioni che vogliono regolare comportamenti. Noi prima apriamo la Gazzetta Ufficiale e scopriamo che sono usciti leggi, regolamenti, eccetera, che regolano certi comportamenti. La loro applicazione è affidata a altri organi. Il giudice che applica la legge non è un organo politico, ma è un organo tecnico. Il giudice non viene scelto attraverso elezioni in Italia. In America i giudici sono scelti in altra maniera, ma è solo in America che succede questo. L'elezione dei giudici è un fenomeno di molti stati degli Stati Uniti e per questo alberga in alcune dichiarazioni di alcuni mostri umani che sono della Lega Nord, perché loro hanno sostenuto in un certo periodo che volevano l'elezione diretta dei giudici. L'elezione dei giudici è un cortocircuito, infatti in America hanno molto difficoltà a regolare questo cortocircuito. In tutto il resto del mondo i giudici sono dei tecnici del diritto, non sono scelti per l'elezione, vincono un concorso o una selezione di questo tipo. Il giudice, qualcuno di voi da grandi faranno il giudice, dovranno fare un concorso anche piuttosto difficile e in questo concorso gli sarà chiesto di dimostrare la loro competenza tecnica. Sono dei tecnici del diritto. Allora vedete che noi abbiamo dietro la contrapposizione tra disposizione e norme, tra segno e significato, anche qualcosa di molto più profondo e radicale, è la distinzione tra chi pone le disposizioni perché le sceglie politicamente e chi invece da quelle disposizioni ha il compito di ricavare le norme da applicare ai casi della vita. Capite? C'è una bella differenza. Il legislatore usa volontà politica, la voluntas legis è uno degli strumenti anche dell'interpretazione. Che cosa ha voluto fare il legislatore? E questa selezione e questa volontà è apprezzata e autorizzata tramite il meccanismo dell'elezione. Il legislatore sbaglia? Il legislatore non sbaglia, fa cavolate, ma questo è un giudizio sulle sue scelte. Ha scelto male. Il giudice, invece, che è selezionato il concorso, sbaglia tecnicamente. Un giudice che sbaglia tecnicamente può essere punito per questo, cioè un apposito procedimento per punire il giudice che fanno un errore, è un errore tecnico. Questo che vi mostro adesso è una disposizione contenuta nelle preleggi. Vi ricordate, delle preleggi vi ho già parlato l'altra settimana, sulle disposizioni preliminari del codice civile, L'articolo 12 delle preleggi vorrebbe disciplinare l'interpretazione, quindi abbiamo una disposizione che ci dice come il legislatore vuole che il giudice e l'interprete in genere interpreti, svolga il suo compito di interpretare le leggi. E io uso quasi sempre, senza neanche accorgermi, una sovrapposizione tra il giudice e l'interprete, perché diciamo che il compito di interpretare le leggi lo hanno tutti, lo ha la pubblica amministrazione, i funzionari pubblici, gli avvocati, i notai, eccetera, ma certo che questo è tipicamente il compito del giudice. Il giudice è un ufficiale dello Stato che ha il compito di interpretare le leggi. E per cui la norma sull'interpretazione si rivolge in primo luogo ai giudici. E che cosa ci dice? Vi prego di guardare con attenzione perché è interessante. Questa è una norma che ha una storia lunghissima, è una norma che risale, diciamo, alla prima codificazione liberale, ed è una norma sui poteri e sui doveri dei giudici. Allora ci dice: nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dall'intenzione del legislatore. Vedete, qui si parla di intenzione del legislatore, cioè il giudice dovrebbe interrogarsi, porsi questa domanda: ma che cosa voleva fare il legislatore con questa norma? Prendiamo la norma sul divieto di sosta. La norma sul divieto di sosta è chiaro, non è difficile attribuire un significato proprio delle parole. Sostare, fermarsi sono parole dell'uso comune. E quindi qui si dice semplicemente: tu non ti puoi inventare un significato della disposizione che vada oltre a quello che dice la legge. Apparentemente. Qui c'è un problema su cui il mio amico filosofo vi intratterrà a lungo e su cui si intrattengono tutti i filosofi del linguaggio. Ha un senso, un significato comune il linguaggio? Questa è una domanda che i giuristi non si pongono. Non si pongono non perché non siano interessati, ma perché è una domanda che porta su piani troppo complicati, su cui non si trovano risposte facili. Mediamente si capisce che cosa voleva dire il legislatore, mediamente si capiscono le parole, mediamente le parole corrispondono a un linguaggio che è il linguaggio comune o a un linguaggio tecnico che quindi i giuristi conoscono benissimo. Quello che è interessante non è tanto questo prima comma dell'articolo 12, che è considerato un po' ingenuo. È ingenuo perché il senso fatto palese dal significato proprio delle parole viola tutto quello che i linguisti dicono sul linguaggio, però tra noi giuristi si capisce che cosa vuol dire. Quello che è più interessante è quello che segue. Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe. Se il caso rimane ancora a dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato. Noi adesso esamineremo il significato di queste parole, che non è così palese, ma innanzitutto è interessante capire che cosa voleva, aveva in testa il legislatore, qual era la sua intenzione scrivendo queste cose. E questa sua intenzione non è un'intenzione originale ed esclusiva del legislatore del Codice Civile, cioè dei primi anni 40, ma è un'intenzione che lui ha ereditato da tutto un pensiero sull'interpretazione, diciamo, che risale ai primi dell'Ottocento. Questa disposizione si trova quasi identica nel Code Napoleon, nel Codice Napoleone, Codice Civile francese ancora in vigore, che è del 1803. È una norma di tradizione ed è una norma importante non tanto perché ci regola, dice il giudice che cosa deve fare nel suo lavoro, ma perché parla dei poteri del giudice e dei doveri del giudice. E ci sta dicendo che il giudice ha il dovere di applicare, tra virgolette, la legge nel suo significato evidente, ma anche il dovere di rispondere alla domanda di chi si rivolge al giudice, perché è questo che ci sta dicendo. Se non c'è la legge per il caso, il giudice deve comunque dare una risposta nel formato del diritto, ha l'obbligo di rispondere alla domanda, e questo obbligo lo risolve quando può applicando la legge, negli altri casi inventandosela. Non è scritto inventandosela, è scritto da cose diverse, è scritto applicando l'analogia oppure applicando i principi. Inventandosela lo direbbe chi accede a una visione molto realistica e scettica del diritto, che non è esattamente la mia visione, ma ci sono abbastanza vicino. Diciamo che per uno che non ha vissuto come me decenni e decenni nel mondo del diritto, questo è l'apertura della finestra sul nulla. Cos'è l'analogia? L'analogia è l'applicazione a un certo caso della disciplina di casi analoghi. Quando è un caso analogo all'altro? Questo i logici dicono che l'analogia non c'è nessuna base logica. L'analogia è una questione di punto di vista. Per me questo libro può essere analogo a questo microfono, no, a questa tastiera, perché pesano uguali. C'ho bisogno di una cosa che pesi 400 grammi. Dal punto di vista del peso sono analoghe tutte le cose che hanno 400 grammi. No, affronteremo questo problema funditus, come dicono i giuristi, parlando del principio di eguaglianza. Perché è lì il problema dell'analogia. Ma vi faccio un caso storico dell'analogia. Il caso storico dell'analogia è la navigazione aerea. Un bel giorno l'uomo ha cominciato a volare. Nessuno ha pensato che volare fosse un problema giuridico. Ovvio. Volare è un problema ingegneristico. Cascare in testa della gente può essere un problema giuridico. Ma il problema è stato proprio questo. Man mano che gli aerei si sono diffusi e sono diventati un mezzo di trasporto, che diritto si è applicato alla navigazione aerea? Non c'era una legge sulla navigazione aerea, non c'era una legge che dicesse se i due aerei si incontrano chi ha la precedenza, non c'era una legge sui contratti di trasporto aereo, sulla responsabilità del vettore. Che si è fatto? Ai primi casi il giudice ha detto rumble, cosa mi invento? Che cosa c'è di più prossimo alla navigazione aerea? La navigazione marittima. E quindi ha applicato le regole per la navigazione sull'acqua alla navigazione nell'aria. Per analogia. Ha trovato la risposta alla domanda qual è la norma da applicare al caso in assenza di una disposizione per il caso, e questa norma l'ha ricavata per analogia da altre disposizioni che riguardavano una materia analoga. Grande invenzione, come vedete, ma è stata risposta a un bisogno di sapere come si regola un certo rapporto tra i privati, tra per esempio il pilota e i trasportati. Pausa.